Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Arezzo dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Alessandro.
Ciao Dario e ciao a tutti quanti.
Ecco Alessandro, diciamo che gli argomenti sempre di più in prima pagina sui giornali sono quelli relativi all'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni c'è stato un piano di investimenti veramente esagerato proposto dall'amministrazione americana, dal presidente americano. Si parla di 140 milioni di dollari. Poi qui da noi in Italia si è appena concluso anche il forum della pubblica amministrazione, dove ancora una volta è stato al centro dell'attenzione la questione dell'intelligenza artificiale. E poi ci sono anche fatti di cronaca italiani o internazionali che fanno riferimento a questo argomento proprio nel notiziario che trasmetteremo al termine di questa intervista. Si parlerà del tribunale del Texas che ha bloccato gli elaborati presentati dagli avvocati perché erano stati realizzati con l'uso dell'intelligenza artificiale, che in passato, in un caso analogo, durante la trascrizione di una chat GPT, diciamo, aveva fatto dei danni perché era stata un'interpretazione un pochettino anomala, diciamo, per così dire. Ecco, diciamo, sempre di più le nuove tecnologie dell'informazione, l'informatica, i computer, anche l'uso che noi facciamo degli smartphone. Adesso ci sono delle app per le quali praticamente possiamo controllare i nostri parametri vitali. Andiamo sempre di più verso la convergenza, l'uso delle nuove tecnologie per gli usi più disparati. E con te, che sei, diciamo, un esperto del settore, volevamo aprire un attimo una finestra su questo argomento. Che cosa possiamo dire innanzitutto? Perché c'è tanta preoccupazione, come al solito c'è preoccupazione per l'ignoto dell'intelligenza artificiale, perché non credo che ci sia molto da preoccupare. Tu cosa c'hai da dirci?
Ma dunque, innanzitutto cominciamo a chiarire che cos'è quella che viene chiamata intelligenza artificiale, perché, diciamo, nell'accezione popolare chiamare intelligenza un insieme, diciamo, di strumenti, software messi su un hardware, sostanzialmente non è il concetto di intelligenza intesa nel senso umano. I sistemi di intelligenza artificiale sono delle applicazioni in cui si è ricreato, va bene, tutta una serie di processi logici, mentali, tipici di noi umani. Va bene. A queste si aggiungono le estreme potenzialità dovute alla velocità e la potenza di calcolo di esaminare una quantità di informazioni enorme, assolutamente non possibile per qualsiasi essere umano, va bene, che consente quindi di costruire un'analisi tendenzialmente statistica delle caratteristiche presenti nei dati e nelle informazioni ricevute per il suo apprendimento. Allora, quindi non è proprio intelligenza, è semplicemente sfruttare l'estrema potenza, velocità di calcolo dei moderni computer che gli consente di fare in pochi, diciamo, pochissimi istanti. Bene, quello che a un essere umano, se dovesse solo esaminare le informazioni, selezionarle, organizzarle in un certo modo, richiederebbe veramente, cioè non gli basta la vita praticamente.
Facciamo un attimo una pausa su questo per dire che, ad esempio, un esempio lampante dell'uso di questo tecnologia in questo, così come la stai spiegando tu, è stato per esempio l'uso delle sintesi vocali, no? Ad esempio tu oggi puoi inserire un testo e hai la sintesi vocale del computer che ti legge il testo, oppure viceversa puoi dettare al computer e lui praticamente trascrive quello che
dici. I sistemi di intelligenza artificiale, anche se così sostanzialmente esistono e già li stiamo usando da un bel po' di tempo. Hai giustamente fatto notare, per esempio, che il sistema di conversione da parlato a testo, che è presente anche nei comuni telefonini, è una forma di intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un insieme di programmi che sono stati costruiti in maniera tale che, dandogli da ascoltare e leggere tutta una serie di fonemi, va bene, ha elaborato, diciamo, dei criteri di riconoscimento di questi fonemi associandoli a una rappresentazione scritta, ok? Siccome i computer riescono a fare queste cose in pochissimi istanti, praticamente l'impressione è di una lettura e una traduzione pressoché istantanea, almeno rispetto per noi umani. Questo però non vuol dire che il sistema capisca quello che gli viene detto. Beh, riconosce il parlato, va bene, e che quelle, diciamo, espressioni fonetiche corrispondono a determinate parole che uno pronuncia.
Ecco, a questo punto ti interrompo di nuovo, giusto per fare il riferimento alla notizia di attualità che veniva da questa sentenza da parte del tribunale, un giudice del tribunale del Texas che diciamo che l'intelligenza artificiale che aveva trascritto dei testi dalla chat GPT in un certo senso aveva fatto una sua versione in prosa, no? Ci aveva sintetizzato a parole sue, però travisando dei...
Quel caso lì ho letto, cioè c'è, dunque, innanzitutto lì c'è la stupidità reale dell'avvocato che ha pensato di chiedere tutta una serie di sentenze, tenete presente che lì parliamo di common law, cioè un ordinamento giudiziario diverso dal nostro, che dovevano servire a giustificare la sua tesi nella causa. Peccato che queste sentenze ChatGPT aveva se le era in pratica inventate, perché ChatGPT ha dei grossissimi limiti, cioè quando gli si pongono delle domande, il più delle volte fa la perifrasi di quello che lui ha assimilato nelle migliaia e migliaia di testi,
diciamo,
che gli hanno dato per formarli.
In sostanza, no?
No, il discorso è questo, cioè ChatGPT è un ambiente, diciamo, che ti dà delle risposte in un linguaggio apparentemente naturale, cioè come potrebbe risponderti una persona normale. Cioè, la differenza sostanziale, quando noi si va a cercare qualcosa, per esempio, nei motori di ricerca, mi dà tutta una serie di link che contengono nelle pagine linkate i termini che io ho posto nella barra di ricerca. ChatGPT mi consente di formulare una domanda in maniera discorsiva, così come stiamo parlando noi, e riuscire a ricostruire, diciamo, il senso di questa domanda. Dopodiché svolge, fa una ricerca interna che gli consente, gli dovrebbe consentire di dare una risposta, e la dà in forma discorsiva. Va bene? Ecco perché sostanzialmente sembra di parlare con una persona reale, perché gli fai le domande in linguaggio comune, tra l'altro lavora in più lingue contemporaneamente, e ti risponde in una forma, diciamo, di dialogo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Alessandro, noi siamo in un periodo in cui, diciamo, la stampa si occupa moltissimo, no, di PNRR, per cui praticamente è stato questo l'argomento che dell'appena concluso forum della pubblica amministrazione. Abbiamo appena sentito che c'è stato un piano di investimenti favoloso predisposto dall'amministrazione americana.
Dunque, il piano degli investimenti.
In Italia credi che sai da dirci qualche cosa su come ci stiamo muovendo noi per...
Allora, sì. I sistemi di intelligenza artificiale sono strumenti utilissimi in tanti campi, perché praticamente possono assimilare, va bene, tutta una serie di nozioni che un normale essere umano avrebbe difficoltà ad acquisire. In più, potendole elaborare, va bene, anche se prendiamo i sistemi di intelligenza artificiale autogenerativa, cioè nel senso che invece di prevedere e programmare quello che deve essere il comportamento, ci sono dei sistemi che autoapprendono e si generano delle modalità di comportamento e di risposta particolari, va bene, direttamente dalla loro analisi, e la perfezionano di continuo, va bene, cioè invece di fare un algoritmo che diciamo al sistema di programmi di svolgere determinate cose, lui in un certo senso, attraverso l'esperienza, è chiaro che io cerco di spiegare con poche parole, attraverso l'esperienza genera da sé gli algoritmi che gli servono per svolgere determinati compiti. Qual è il discorso? Il discorso è che, per esempio, nel campo della pubblica amministrazione, là dove ci sono tutta una serie di attività che hanno una definizione e di tipo logico sequenziale, per un sistema di intelligenza artificiale è facilissimo sia dare risposte sia analizzarle. Bene, perché proprio per queste caratteristiche che c'ha intrinseche. Questo che cosa comporta? Comporta che in tanti settori un sistema di intelligenza artificiale consente di sostituirsi o quantomeno affiancare efficacemente, va bene, all'essere umano. Quindi questo porterà alla scomparsa di molte professioni e attività. Pensa a un call center, per esempio, un sistema di risposta, oppure te devi chiedere dei certificati o l'espletazione di determinate formalità. È chiaro che un sistema di intelligenza artificiale così creato e organizzato è in grado di darti una risposta immediata e anche corretta, va bene. Nel campo della medicina, se te ci fai caso, buona parte dei processi di diagnosi sono sostanzialmente una descrizione di sequenziale di sintomi e di elementi di analisi a cui poi si richiede risposta, e che poi conducono alla fine all'individuazione di una possibile diagnosi, ok? Quindi in tutti questi casi meccanicistici, no, fammi finire il concetto, gli sistemi che chiamano l'intelligenza artificiale possono dare una risposta efficace ed utile.
Ecco, fermati lì Alessandro, appunto su questo ti volevo, possiamo accostare questo argomento dell'intelligenza artificiale proprio alle nascenti app che si possono scaricare sugli smartphone per il controllo dei parametri vitali, o anche ad altri argomenti sempre più attuali tipo l'uso delle nanotecnologie?
No, allora, quelli lì sono degli aspetti periferici del fenomeno, voglio dire. E poi adesso la tecnologia è arrivata a un buon livello, per cui il livello di miniaturizzazione di dispositivi in grado di leggere dei parametri fisiologici è, diciamo, alla portata di prodotti di consumo. Se pensi ai nuovi smartwatch, va bene, quelli Apple in testa, riescono a leggere moltissimi parametri fisiologici del soggetto che lo indossa, va bene, e dare delle indicazioni se all'interno di questi parametri te sei in un range di normalità, va bene, dall'esperienza medica. Eventualmente a questi si può aggiungere anche la possibilità di comunicare a delle strutture o a un medico queste informazioni e segnalare le anomalie, ok? L'intelligenza artificiale a quel punto non può essere nel telefonino né tantomeno nello smartwatch, ha bisogno di un ambiente molto sofisticato, perché sono computer che sono grandi, alcuni sono dei centri di elaborazione che sono grandi come mezzo campo da calcio, quindi non è che te lo puoi portare dietro. Diciamo attraverso i sistemi di collegamento, soprattutto quelli di prossimo utilizzo, i 5G, dove la velocità è elevatissima, questo gap che c'è tra il dispositivo che te indossi e il sistema che elabora le informazioni che riceve è praticamente impercettibile per la mente umana.
Ecco Alessandro, noi purtroppo siamo anche già quasi arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Volevo chiuderti un attimo in bellezza per ricordare i nostri trascorsi di radio. Cosa è rimasto in te di quella vecchia passione per la radio?
Beh, a parte il ricordo dei bei tempi, perché sono invecchiato, va bene, e gli studi che avevo fatto all'epoca, alcune cose stanno ritornando in auge per motivi particolari, soprattutto sullo studio dei dispositivi che servono a comunicare, quindi tutto il mondo delle microonde è quello che consente la comunicazione tra i dispositivi, ad esempio, e le reti, il 5G, praticamente siamo sull'ordine di vari giga. Si sta riscoprendo anche quello che era il mondo delle ultralunghe. Ho rimpianto perché una volta era una scoperta trovare le emittenti sparse per il mondo o persone con cui potevi instaurare dei dialoghi, ma oggi lo fai attraverso internet e quindi quelle funzioni lì sono finite. Quello che c'era di bello è che il mondo, per esempio, dei radioamatori aveva creato tutto un universo di persone tecnicamente preparate, magari non necessariamente laureate, ma persone che per passione studiavano e si qualificavano e facevano anche sperimentazione. Ecco, quella è una cosa che si è un po' persa. La troviamo ancora in certe branche, soprattutto certi giovani che più delle volte non sono anche laureati, come dicevamo, ma solo degli appassionati, e sono anche ricercatori validi negli appassionati dell'utilizzo dei computer e lo sviluppo dei programmi software. Diciamo che tutta quella curiosità scientifica che era nel mondo della radio, oggi la troviamo nel mondo dei computer. Addirittura anche gli stessi hacker sono dei personaggi che di fatto sono geniali per tante cose, e solo che mettono a frutto per attività non sempre lecite, per fortuna che esistono anche gli hacker bianchi o etici
che li combattono, appunto, e che, aprendo questo discorso, chiaramente non possiamo fare altro che ricordarci che peraltro anche i radioamatori, oramai fare il radioamatore e fare radioascolto lo si fa con il digitale, quindi associando computer e ricevitore, esatto, con segnali digitali.
Per esempio, io ricordo che utilizzavo già i computer per alcune, per esempio per l'analisi di certi segnali che andavo a scovare con il ricevitore, ma il computer emette tanto di quel rumore elettromagnetico che rendeva difficilissimo l'ascolto di determinati segnali, quindi servono attrezzature molto sofisticate, cioè c'è tutto un mondo ancora da esplorare, ma il livello tecnologico e culturale si è fortemente specializzato e andato oltre in tanti campi. Soprattutto il radioamatore serio moderno è un fisico ormai.
Va benissimo. Dall'altro capo del telefono, da Arezzo, Alessandro Cerboni, ti ringraziamo veramente di cuore per la tua partecipazione alla nostra trasmissione. Spero di risentirti quanto prima, Alessandro.
Ok, va bene, ti ringrazio della chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'Unione Europea e i suoi funzionari: non usare l'intelligenza artificiale per documenti critici, una tecnologia che invece dovrebbe tornare utile alla sicurezza informata. Infatti l'Unione Europea e gli Stati Uniti presenteranno nelle prossime settimane una prima bozza per un codice di condotta comune sull'intelligenza artificiale. Lo hanno annunciato la vicepresidente della Commissione UE, Margrethe Vestager, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del Consiglio Unione Europa-Stati Uniti su commercio Ghiaccio e Tech in Svezia. Il codice sarà aperto alle aziende del settore su base volontaria e a tutti i paesi che condividono le stesse idee, ha evidenziato Blinken. Le norme anticiperanno l'entrata in vigore dell'AIA, mentre il regolamento dell'Unione Europea è ancora in fase di negoziazione. Nel frattempo la Commissione UE chiede ai suoi funzionari di non usarla nella redazione di testi pubblici, in particolare quelli giuridicamente vincolanti e per processi critici e urgenti. Alla vigilia della conferenza per gli sviluppatori WWDC 2023, dell'apertasi il 5 giugno scorso, Apple ha condiviso alcuni aggiornamenti sui numeri del suo App Store. Il negozio di app spegne quest'anno 15 candeline, venne infatti inaugurato nel luglio 2008. Secondo uno studio indipendente degli economisti di Analysis Group, nel 2022 ha registrato un giro di affari pari a 1,1 trilioni di dollari, con circa il 90% dei pagamenti e delle vendite in app, ossia dei servizi acquistati all'interno delle applicazioni, esenti dalle commissioni per Apple. Lo studio ha analizzato i principali fattori alla base della crescita dell'ecosistema, sostenendo come la ripresa del post-pandemia abbia accelerato alcuni settori, dai viaggi ai passaggi in auto, offrendo un incremento alle app inserite in tali contesti. Le vendite delle app iOS del settore viaggi sono aumentate dell'84% nel 2022, mentre quelle dei passaggi, cosiddette di ride hailing, hanno registrato un più 45%. Complessivamente, dal 2008 al 2022, il giro d'affari degli sviluppatori iOS sull'App Store ha superato i 320 miliardi di dollari sull'App Store. Lo studio rivela che gli utenti iOS hanno scaricato l'app più di 370 milioni di volte dal 2008 al 2022. Oggi l'App Store offre quasi 1,8 milioni di app, un numero oltre 123 volte superiore rispetto alle migliaia disponibili alla fine del 2008. Alla WWDC 2023 è atteso il lancio del primo visore di realtà mista di Apple, che dovrebbe aprire ad un nuovo parco di applicazioni con ulteriori possibilità di introito per gli sviluppatori indipendenti e le software house. Elon Musk ottiene un contratto con il Pentagono per Starlink in Ucraina. Il Dipartimento della Difesa, riporta l'agenzia Bloomberg, sta acquistando i terminali di comunicazione via satellite del patron di Tesla per usarli in Ucraina. Continuiamo a lavorare con partner globali per assicurare che l'Ucraina abbia le affidabili capacità via satellite e di comunicazione di cui ha bisogno, afferma il Pentagono. Gli acquisti di terminali Starlink saranno probabilmente effettuati dal Pentagono tramite il programma di assistenza varato dal Congresso per l'Ucraina. Un giudice del Texas vieta agli avvocati di usare contenuti ChatGPT dopo il caso a New York dei precedenti falsi forniti a legale dall'intelligenza artificiale. Perentori dal tribunale. Nessun documento legale è redatto dall'intelligenza artificiale, che ha decretato lo stop emesso da un giudice federale del Texas dopo i casi simili. L'ultimo è accaduto pochi giorni fa, quando un avvocato a New York, per costruire una causa, si è affidato a ChatGPT, che ha fornito 6 casi precedenti, tutti risultati completamente inesistenti. Brantley Starr, giudice federale del Texas, come spiega il sito specializzato Tech Crunch, sta adottando misure per garantire proprio che non si verifichino in aula casi del genere. Ha aggiunto un requisito secondo cui qualsiasi avvocato che compare nella sua corte deve attestare che nessuna parte della causa è stata redatta dall'intelligenza artificiale generativa o, se lo è, che è stata controllata da un essere umano. Tutti gli avvocati che compaiono davanti alla corte devono quindi mettere agli atti un certificato appositamente redatto e dichiarare che qualsiasi eventuale contenuto prodotto dall'intelligenza artificiale sia stato controllato accuratamente da una persona in carne ed ossa, utilizzando i database legali tradizionali o fonti stampa. Gli errori dell'intelligenza artificiale sono chiamati in termine tecnico allucinazioni. In pratica i chatbot forniscono risposte che suonano convincenti ma in realtà sono completamente inventate o sbagliate. Un problema importante che sta aprendo una riflessione sull'addestramento dei modelli di questa nuova tecnologia.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.